Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Presento subito in collegamento da Washington, lo vedete già tutti, Umberto Pascali. Umberto, benvenuto, ciao.
Grazie Carlo e saluti a tutti quelli che gentilmente ci ascoltano anche oggi.
Allora, grazie a te per la tua presenza. Oggi sarà una puntata particolarmente densa e quindi partiamo subito, ma prima vi ricordo l'appuntamento dal vivo giovedì sera alle 19:30. Saremo assieme a voi, io e il nostro direttore Gabriele Sannino, per rispondere alle domande che ci scriverete in chat. Questo appuntamento dal vivo è per tutto riservato a tutto il pubblico e non solo per gli abbonati, come avverrà poi in seguito nei collegamenti successivi. E quindi noi questa settimana inauguriamo la nuova testata giornalistica, la nuova piattaforma, quindi parleremo di quelli che sono i nostri programmi. Potete domandarci tutto quello che volete e noi vi risponderemo. Quindi giovedì alle 19:30, appuntamento dal vivo. Ci sono tantissime cose, Umberto. Allora, c'è stato ad aprile, intanto totalmente taciuto dai media, l'incontro tra l'ex presidente di Taiwan e leader del Kuomintang, che è lo storico e principale partito taiwanese, e Xi Jinping nell'ambito di una visita in Cina durata 11 giorni, addirittura un fatto storico. L'ex presidente di Taiwan, Ma Ying-jeou, ha detto che le interferenze straniere non possono fermare le riunioni di famiglia. È una guerra vittoriosa contro la Russia e la sopravvivenza finanziaria dell'oligarchia occidentale sono ora unite da un filo unico. Putin e i suoi hanno affermato di avere chiara la posta in gioco quando Putin ha dichiarato che il ballo dei vampiri sta per finire e ha definito i vampiri come quelli che si riempiono la pancia di carne umana e le tasche di soldi. Quindi ora Draghi è l'uomo a cui le oligarchie vogliono affidare la trasformazione dell'economia europea, visto che quella finanziaria è in gravissima crisi, vogliono appunto affidare la trasformazione dell'economia europea in economia di guerra contro la Russia e i BRICS, un'economia di guerra per salvarsi in pratica. E, Umberto, ci sono anche le dichiarazioni del capo dell'FBI, Christopher Wray, che parla di un possibile prossimo atto terroristico negli Stati Uniti e anche in Russia, praticamente un possibile Crocus City Hall 2 per intenderci. Vogliamo partire da questo?
Vogliamo partire dal Christopher Wray, dici?
Sì.
Ah, ok. Prendiamolo di fianco. Beh, la cosa ha suscitato molto interesse perché Christopher Wray, che insomma come direttore dell'FBI è quello che si è reso responsabile di tutti i vari, non so se chiamarli crimini o tutte le varie mancanze che hanno a che vedere con le libertà personali e con l'instaurazione di un vero e proprio stato di polizia, soprattutto con un'escalation dopo le elezioni, le ultime elezioni, quando poi hanno accusato Trump di voler fare l'insurrezione e quindi per bloccarlo, ma già da prima tutta la questione del Russia Gate, tutta la questione di Putin che era intervenuto per fare eleggere Trump e quindi tutta l'amministrazione, tutto il tempo della presidenza Trump era stato spiato, Trump era stato spiato fin da prima dall'FBI, era venuto fuori, ma non ha avuto risultati. Ecco, quindi questo personaggio qui adesso esce fuori dicendo che prima ha fatto un bell'attacco a Trump, dice io non posso rispettarlo dopo quello che ha fatto, eccetera, ma poi ha detto che bisogna prepararsi a atti di terrorismo tipo quelli che sono successi al Crocus City Hall a Mosca, e che questo potrebbe succedere in qualsiasi momento adesso e che l'allarme è molto alto, ci potrebbero essere anche dei terroristi isolati, quindi un'idea incontrollabile, e in più c'è l'interferenza, lui già lo sa, l'ha vista come fece l'altra volta sul Russia Gate, c'è l'interferenza delle elezioni americane di cinesi e russi. E quindi adesso bisogna prepararsi contro tutto questo. Quindi la cosa fa un po' paura, dati i precedenti, perché il capo della FBI comincia a dire che ci saranno questi grossi atti di terrorismo con ISIS, che la nuova ISIS, nuova ISIS, quella che ha fatto l'eccidio a Mosca. Tutti sanno che l'ISIS o Al-Qaeda non sono organizzazioni organiche che sono nate così spontaneamente dagli ideali del giovane Bin Laden o cose del genere, ma sono state organizzate, ormai ci sono tante di quelle prove, cioè Al-Qaeda era la base, in arabico vuol dire la base, ma vuol dire database, come abbiamo detto, database. Questo fu denunciato dall'ex ministro degli esteri Robin Cook, inglese, un mese prima di morire improvvisamente mentre sta facendo la gita in montagna, dicendo: non dimentichiamo che Al-Qaeda vuol dire la base, ma nel senso di database, è la database, la lista che sta sul computer della CIA di tutti i mujahideen, tutti quelli che la CIA ha reclutato, potrebbe reclutare. Quindi più esplicito di così, questa chiunque vuole guardare.
Quindi Umberto, c'è un rischio degli attentati. Umberto, c'è un rischio di attentati. Umberto, tra l'altro, oggi ha dei problemi all'audio del computer per il collegamento, quindi ecco, nel caso lo vedeste avvicinarsi, purtroppo c'è questo problema oggi. In ogni caso, mi risulta che le manifestazioni celebrative della, non mi ricordo se l'8 o 9 maggio in Russia, sono state sospese quest'anno, vero?
Beh, non so se sono state sospese, ma ci sono state molte voci, io ho sentito anche qui da esperti abbastanza fidati, che hanno fatto questo scenario. Se questi signori hanno fatto un attentato a questo Krokus City Hall proprio nel momento in cui c'erano le elezioni, perché la cosa più importante per loro è degradare imbarazzare Putin e la presidenza russa, cioè vogliono che la gente non si fidi più, che viva nel terrore, cosa che invece non è successa, anche in Russia è successo tutto il contrario. Però se questi hanno fatto questa cosa al Krokus proprio per far esplodere le elezioni, e poi avevano già preparato tutta la grande sinfonia che le elezioni erano falsate, stanno tentando ancora adesso, se ci fai caso Carlo, di portarla avanti, ma non ha nessun appiglio. Allora, se questo l'hanno fatto in quel momento, in questo momento uno si aspetta che in occasioni grosse che stanno per avvenire in Russia, cioè il 7 c'è l'inaugurazione di Putin, il 9 è il giorno della vittoria, è storico in Russia, con una grossa parata militare a Mosca, e poi subito dopo, poco dopo, sempre a maggio, Putin ha annunciato che andrà a Pechino. Questa è una cosa eccezionale, perché sì. Putin non viaggia molto, ma adesso la prima persona che vedrà dopo le elezioni, subito dopo l'inaugurazione, è Xi Jinping. Quindi, di nuovo, chiunque pensa di poter spiccicare due gemelli siamesi a questo punto non sa di cosa sta parlando. Tra l'altro anche Blinken, probabilmente il suo motivo era questo, di creare qualche problema mentre Putin stava arrivando, non c'è riuscito affatto, e adesso si prospettano questi tipi di pericoli. D'altra parte a Mosca c'è stato, è finito proprio poco tempo fa, e c'erano anche esperti occidentali, in cui c'erano un numero grossissimo, più di 100 esperti di questioni di sicurezza e di intelligence da tanti paesi. C'erano naturalmente tutti quelli del BRICS, ma tutti gli altri paesi, e lì hanno discusso proprio di questo tipo di pericolo e quanto i russi o i cinesi o anche gli indiani, che sono molto intelligenti, hanno avuto, purtroppo hanno dovuto soffrire molto per questo. No, quando parlano di terrorismo non parlano di movimenti spontanei, no, del cane sciolto che si inventa la bomba atomica. Parlano di organizzazioni potenti, protette se non identificabili con stati, i quali usano guerra non ortodossa e questo guerriglia, piccola guerra. E questo è quello che fa paura, perché a questo punto, torniamo alla situazione generale, con la situazione che si sta prospettando, e cioè tutto l'assalto che aveva fatto il sistema, chiamiamolo così, occidentale, ma in realtà anti-occidentale, questo sistema finanziariamente, chiamiamolo City di Londra soprattutto e Wall Street, questo sistema che doveva distruggere la Russia e doveva essere in grado di continuare a accelerare il saccheggio fatto attraverso strumenti finanziari come fino adesso, tutto questo ha sbattuto i denti contro questa difesa anche militare russa. E a questo punto c'è una situazione molto molto nuova e molto interessante in cui i rappresentanti dell'Occidente, ma io direi più che Occidente, i rappresentanti di questa finanza speculativa o finanza, diciamo, da vampiri, quelli che mangiano la carne
Predatoria.
umana, no? Per cui se io ho in mano gli strumenti finanziari, io posso saccheggiare e controllare tutta l'economia, no? Questo non è successo. La Russia si è difesa e ha vinto. In Ucraina sta vincendo. Se noi facciamo il quadro adesso dei tre teatri che tutti quanti hanno in mente, almeno secondo quello che racconta i grossi giornali italiani, abbiamo Israele-Palestina, abbiamo la Palestina, abbiamo Taiwan, abbiamo l'Ucraina. L'Ucraina sta cascando a pezzi, ormai lo riconoscono anche loro. A questi 95 miliardi, che poi sarebbero 61 miliardi che andrebbero all'Ucraina, in realtà in termini di armi sarebbero 13 miliardi, e in realtà di questi 13 miliardi sarebbe una piccola parte, e in realtà niente potrebbe arrivare velocemente come dicono. Qui hanno fatto un trucco che adesso è stato anche rivelato dai giornali come New York Times, e cioè che le armi che avrebbero dovuto dare erano già state date. Cioè, mentre noi non ce ne accorgevamo, si parlava di missili a lunga gittata, questi avevano già mandato gli ATACMS all'Ucraina. L'Ucraina, naturalmente, non c'è nessuno in Ucraina che è in grado di usare questi strumenti, quindi sono equipaggi, equip che vengono dagli Stati Uniti, forse dalla Germania, ma Stati Uniti, forse Inghilterra, eccetera. Questi qui, ogni volta che viene attaccato un ATACMS, perché sono stati distrutti, cioè non sono riusciti a fare granché, lì sono conseguenze anche per quelli che li maneggiano. Quindi tutte queste armi che sono state date, già date illegalmente, perché è legale dare l'arma prima dello stanziamento
Sì, sono
ufficiale,
state date senza, certo.
queste non ci sono più, e adesso loro devono rimpinguare. Loro dicono, dico il complesso militare industriale qui negli Stati Uniti, deve rimpinguare i propri arsenali, e quindi ha bisogno di soldi. La maggioranza dei soldi andrà a questo. Se guardiamo poi a Israele, no? Israele, noi abbiamo visto che adesso Israele si trova in una situazione completamente diversa per la prima volta. Questo progetto sionista, iniziato nel 1917 con la dichiarazione di Lord Balfour a Lord Rothschild, aveva sempre dominato con una specie di terrore militare, terrore di rappresaglia. Per cui se qualcuno fa qualsiasi cosa, o se io dico che qualcuno ha fatto qualsiasi cosa, io ho il diritto di rappresaglia, ho tutto il mondo dalla mia parte e ho gli strumenti per farlo, e in più ho il sostegno di tutte le più potenti eserciti del mondo. E questo è successo in ogni guerra. Per la prima volta adesso, quando l'Iran ha reagito alla distruzione e all'assassinio dei suoi uomini nella consolata ambasciata a Damasco, l'Iran ha fatto una cosa completamente nuova, che ha cambiato tutto il quadro. Noi viviamo adesso in un nuovo mondo, cioè l'Iran è riuscita a colpire dentro il Iron Dome, di questo cupola di ferro, che è l'immagine che loro danno, per cui qualsiasi proiettile, qualsiasi missile che viene lanciato, questo c'è un sistema in Israele che riesce a colpire tutti gli incoming, tutte le armi che gli vengono addosso, e quindi è invulnerabile. Solo che invece è stato vulnerato. Ma la cosa più importante, e quindi questo cambia tutto, infatti di nuovo notate che Israele quasi non pronuncia più il nome Iran, fateci caso, no? Non avrebbe dovuto reagire, ha detto reagisco, poi ha fatto un qualcosa che in realtà non è stato niente e poi hanno fatto finta di essersi dimenticati, i giornali non ne hanno più parlato, ma qual è stata la reazione all'Iran? Niente, no? Invece si dedicano adesso continuano il massacro a Gaza, naturalmente quella è una cosa veramente disgustosa per un esercito, fare una cosa del genere, qualsiasi esercito esso sia, ma lì continuano perché naturalmente pensano di non avere nessuna opposizione. Anche lì non è che stanno sfondando, Hamas sta ancora lì e la situazione è ancora aperta lì. Però il punto fondamentale è che per difendersi in poche ore da questi attacchi iraniani, Israele ha speso, o Israele e forze associate hanno speso circa 2-3 miliardi di dollari, sfumati così in poche ore o anche meno. Chi ha pagato? Hanno pagato soprattutto gli americani, perché c'erano, si dice, 150 aerei americani lì a proteggere. Se non ci fossero stati aerei americani, inglesi, francesi, Israele non ce l'avrebbe fatta. E gli iraniani non hanno preso di mira, non hanno ucciso nessuno è morto con l'attacco iraniano. Hanno solo dimostrato che potevano tirare un missile, per esempio, a 60 km da Dimona, famoso centro super segreto che adesso sanno tutti, dove sono le bombe atomiche israeliane. Quindi lì un altro grosso fallimento. Tu hai parlato adesso di Taiwan, no? A Taiwan che è successo? È successo che uno dei capi storici di Taiwan, quello che ancora rappresenta praticamente la metà dei taiwanesi, è stato per 11 giorni a Pechino, dove ha detto quella simpatica frase che hai detto tu, interferenze straniere non possono bloccare una riunione di famiglia, ma ha detto tante altre cose, compreso il fatto una guerra tra Taiwan e la Cina in terraferma sarebbe una cosa orrenda, noi faremo di tutto per evitarlo, il popolo non la vuole, i taiwanesi non la vogliono la guerra. Cosa hanno? Adesso cercano di mettere insieme Filippine e Giappone, stanno dando armi alle Filippine, no? Però mi diceva un esperto, i filippini se tu gli dai le armi le prendono, ma se tu gli dici vai a fare la guerra con la Cina, neanche morti, cioè quello non è una possibilità. Quindi molte cose che raccontano non hanno senso e rimane l'Europa. No?
Ecco, arriviamo al punto proprio.
L'Europa, noi abbiamo una situazione in cui ci sono forze, facciamo subito il nome, Mario Draghi è quello il protagonista di questo film, ricordiamoci poi la sua
melodia, per le stagioni.
Corso al libro di andò alla presentazione del libro di Cazzullo quando eravamo i padroni del mondo e prospettò un nuovo impero romano e lui si metteva di profilo, dice, vedi, cioè, profilo da imperatore, io sarei pronto, no? Un individuo completamente allevato, se non nei primi anni, completamente allevato da questi incubatrici alla City di Londra soprattutto, e al Wall Street, ma soprattutto alla City di Londra, come vedremo. E allora Draghi adesso sta venendo fuori prepotentemente come l'uomo scelto dai grandi, da Giulietto la chiamava, li chiamava i padroni universali, no? La cupola oligarchica, quella che sta chiaramente al di sopra dei governi, dei vari primi ministri e ministri vari, no? È stato scelto come l'uomo che dovrebbe fare la trasformazione dell'Europa da quella che è adesso in una macchina di guerra. In una macchina di guerra. E per fare la macchina di guerra, naturalmente, non ci vuole un esperto in carri armati, ci vuole un esperto in finanza. E soprattutto quel tipo di finanza lì, la finanza distruttiva, antropofaga. Questo adesso noi lo stiamo vedendo dappertutto. Stavo vedendo poco fa che anche un esperto come Alistair Crook, che è un esperto di questioni geopolitiche, conosce molto bene l'Europa perché tra l'altro vive in Toscana e conosce molto bene i metodi e la storia dei servizi segreti inglesi, ha notato oggi in un suo articolo che Draghi viene lanciato come questo nuovo plenipotenziario per l'Europa. Non deve essere eletto, è stato scelto, e lui dovrà riarrangiare l'Europa in modo tale da avere una macchina di guerra capace di andare contro la Russia. Naturalmente questo è una cosa, sembra quasi un sogno da infantile, no? Infantile.
Ci sono possibilità che questo piano riesca, Umberto? Ci sono delle possibilità secondo te?
No, secondo me, personalmente, da quello che vedo, da quello che sento, da quello che ho visto nel passato, no. E ti dico soprattutto per una questione fondamentale, che ci sono due sistemi adesso che si stanno scontrando. Un sistema sta morendo e uno sta prosperando, sta crescendo, sta fiorendo. Quello del BRICS. Quello della NATO, City di Londra, sta crollando. Il problema è che in queste situazioni storiche, e noi nella nostra vita non abbiamo mai visto una situazione storica di questo tipo, perché sono cose. Però adesso potrebbe essere veramente la fine di quell'oligarchia che si è creata 500 anni fa, cominciando con la Compagnia delle Indie Orientali, poi quando Londra è diventato il centro, la nuova Grecia, no? Il centro delle banche, il centro del commercio. Questo potrebbe succedere adesso, perché questo sistema, e Draghi ne è l'immagine proprio precisa, no? Questo sistema ha divorato se stesso. Allora, vediamo un po' più in pratica come questo è successo. Allora, prima cosa, Draghi adesso ha ricevuto il sostegno di Macron. Macron lo vuole capo assoluto dell'Europa, del Consiglio europeo, cioè quello che raduna tutti i presidenti del Consiglio europeo, che sarebbe ufficialmente una cosa onorifica. In realtà, sotto un personaggio come Draghi, sponsorizzato da questi grandi potentati finanziari, non sarebbe una cosa onorifica. Non sarebbe lui che va a sentire quello che dicono i primi ministri, sarebbe lui che va a dire ai primi ministri quello che fa. E lui ha fatto vari piani, addirittura la von der Leyen già gli ha affidato di fare un piano sulla competitività europea, che è segreto e verrà rivelato dopo il 9 giugno, ma naturalmente Draghi non si può trattenere, quindi l'ha già pubblicato in varie forme, è venuto fuori un suo amico anonimo che l'ha spifferato in parte, insomma, fa di tutto per farlo venire fuori. Ed è un cambio radicale, una questione brutale praticamente, fammi vedere se ti trovo le citazioni. Di poter cambiare, lui dovrebbe cambiare tutta l'economia europea, controllando la finanza, e a questo punto lui non è più preoccupato del debito, non è più preoccupato del deficit, anzi, possiamo dimenticare, possiamo aumentare il
debito. Certo.
Pensiamo ai pensionati, ai bambini greci morti quando lui ha fatto per fare l'austerità. Adesso l'austerità non interessa, no. Adesso dobbiamo riconvertire tutto in economia di guerra, dobbiamo verticizzare tutto. Tutte le risorse che noi attraiamo nei vari paesi devono essere centralizzati. Non deve esistere più nessun paese. Quando noi dicevamo qui stanno distruggendo la sovranità nazionale, adesso non è più che stanno distruggendo, stanno vedendo il dopo. Dopo che io ho creato questo colosso, questo impero romano unificato in cui io sono a capo, noi avremo la capacità di mettere queste risorse al servizio di guerra, no? In cui lui è molto specifico, infatti lui si vanta di essere stato lui personalmente ad aver stilato le sanzioni per la Banca Centrale Russa. Io l'ho fatto, io personalmente.
E con che risultati l'abbiamo visto?
Prego?
Con che risultati l'abbiamo visto?
Sì, a parte l'ironia della storia che lo prende a schiaffi, a calci in faccia ogni giorno, ma stanno continuando e naturalmente abbandono di qualsiasi cosa che rimane di indipendenza, eccetera. E adesso lui ha il sostegno dei grandi e vorrebbe farlo, addirittura vuole fare l'industria militare europea. Allora uno dice, a fare l'industria militare europea, poi ti metti contro l'industria militare americana, eccetera. Allora, faccio un esempio perché molti ci cascheranno, cioè alcuni ci cascheranno. E vabbè, questo è un figlio di una buona donna, questo Draghi, però lui vuole una cosa indipendente per l'Europa, anche indipendente per fare la guerra alla Russia, però noi siamo indipendenti dagli americani. Precedente storico, Adolf Hitler. Non sto paragonando Draghi ad Adolf Hitler. Adolf Hitler viene messo su in maniera, ne abbiamo discusso tante volte, in maniera mirabolante, sotto occupazione straniera al 100%, in cui nessun tedesco controllava niente, esce fuori questo Hitler e prende il controllo della Germania. Chi faceva la politica economica, la politica finanziaria, la finanza di Hitler? Un personaggio che era nato a Brooklyn, New York, e si chiamava Hjalmar Schacht. E Hjalmar Schacht fece di tutto, ricevendo flussi di denaro poderosi da City di Londra e da Wall Street, questo è tutto storicamente molto, molto chiaro, molto dimostrato, e riarmava la Germania. E quindi ma questo è un miracolo economico, qui questo fa le strade, fa le cose, no? Contro l'usura, al marciante, no? Legato ai circoli rothschildiani, no? E l'idea era di fare questa macchina di guerra e scatenarla nella operazione Barbarossa contro la Russia. Adesso, dato che l'Ucraina è finita, lo riconoscono tutti, no? Allora si deve ucrainizzare l'Europa, cioè l'Europa deve diventare la nuova Ucraina. Il personaggio scelto di nuovo è stato questo Draghi. E adesso vedremo quello che cercheranno di fare da qui alle elezioni del 9 giugno per poter addomesticare questa cosa, per esempio. Adesso la Schlein, che prima aveva detto ma no, io sono socialista, eccetera, adesso sembra aperta. E la stessa cosa a Meloni avrebbe fatto un accordo con Macron avrebbe fatto un accordo con la von der Leyen, fanno tutti miracolosamente, trovano tutti accordi perché dietro ci stanno questi poteri. Naturalmente questo non significa quasi niente, perché per fare un'economia di guerra, tu devi cambiare tutto, ci vogliono, Alistair Crook lo diceva pure oggi, no, ci vorranno decenni, tu devi cambiare la situazione della forza lavoro, devi cambiare il panorama industriale dell'Europa.
Le fondamenta, insomma, produttive.
La Russia produce 150 carri armati al mese, può arrivare, e c'è una potenzialità di farne 300 al mese, gli Stati Uniti 44, l'Italia, aspetta, quante, non so, ne fa meno di 10 all'anno, no? E anche la Francia, insomma, fanno pena. Cioè, se tu guardi questo ritmo, è insostenibile, no? Quindi è una manovra probabilmente anche per tenere sotto controllo l'Europa, che potrebbe scappare, perché uno dei problemi fondamentali che ha questa oligarchia perdente, questa grande mafia, oligarchia perdente, è se si perde i propri soggetti, cioè se gli si ribellano gli italiani, i tedeschi, i francesi, gli inglesi,
certo,
gli americani, no? E quindi adesso sono arrivati a questo punto, quindi devono spingere adesso questo signor Draghi in tutti i modi, no? Anche se io non vedo grandi speranze, insomma.
Sì, quindi che tipo di scenario vedi dopo, cioè praticamente stanno, le stai un po' definendo delle operazioni o delle manovre velleitarie in qualche modo?
Sì, io direi noi dovremmo andare un po' più a fondo adesso, la nostra mossa di difesa come italiani dovrebbe essere andare a vedere veramente chi è questo Draghi, cioè che cosa è in ballo adesso, no? Abbiamo detto ci sono questi due sistemi, c'è un sistema basato su un'alleanza militare, noi siamo parte di un'alleanza militare dal dopoguerra in poi, la Russia, la Cina, l'India eccetera hanno creato un'alleanza economica, una coalizione economica, questa è la grande differenza, cioè mentre qui è tutto diretto in quella direzione, per cui tu devi avere sempre guerre, cioè le guerre non è che succedono, le guerre vengono ricercate, organizzate, come si dice, affettuosamente cullate finché non crescono e esplodono, no? Però se voi considerate un momento, usciamo fuori da questo lavaggio del cervello, le guerre che ha fatto la NATO, che ha fatto l'Occidente, che ha fatto gli Stati Uniti, gli angloamericani, quanto mai hanno vinto? Dopo la Seconda Guerra Mondiale non hanno mai vinto. Corea, Vietnam, tutto quello che hanno fatto nel Medio Oriente, no? Con l'Iraq, hanno fatto un disastro, Siria, disastro, Libia, ma non hanno vinto da nessuna parte, infatti stanno ritirando. Afghanistan, ad esempio, più macroscopico, no? Eppure insistono, perché la guerra è una questione di riciclaggio di soldi, ma questo è anche il motivo per cui non riescono a produrre, per cui l'Occidente cosiddetto non ha i missili ipersonici. Com'è possibile? Il bilancio americano è 3 volte tanto di Russia e Cina insieme, 3 volte tanto di Russia
eppure,
e Cina insieme. Eppure in Ucraina, dove hanno buttato tutto quello che potevano buttare, sono stati sconfitti. In Iran-Israele, sembra strano a molti, sono stati sconfitti, perché vabbè, l'Iran non è che ha invaso Israele, però ha dimostrato che quella difesa magica che non doveva essere mai superata è stata superata. Quindi adesso vediamo un po' semplicemente en passant, no? Draghi, ce lo ricordiamo Draghi del 2 giugno 1992? Spero che tutti quelli che guardano la trasmissione se lo ricordano. Il famoso incontro sul Britannia, in cui Draghi fece il discorso programmatico per il saccheggio dell'Italia, altrimenti chiamato privatizzazione. Dopodiché lui volgarmente l'ha negato, non è vero, finché non è stato pubblicato poi tutto il discorso, che tutti si possono vedere, in cui salendo sullo yacht Britannia non solo lui parlava di privatizzazioni, ma anzi cominciò dicendo: beh, il fatto che siamo su uno yacht semi privato e siamo tutti rappresentanti del mondo dell'economia e finanza già è una forma di privatizzazione, e spiegò che la privatizzazione sì, era per pagare i debiti, per risanare il bilancio, cosa che poi non è avvenuta mai, no? Anzi, il contrario, ma era soprattutto quasi una questione ideologica, perché così vanno fatte le cose, con questa privatizzazione, no? E è interessante il suo l'inizio del suo discorso, guarda, ve lo vedo. Signore e signori, cari amici, desidero anzitutto congratularmi con l'ambasciata britannica e i British Invisibles per la loro superba ospitalità. Gli invisibili britannici, stiamo qualche film di Hitchcock o qualcosa. Chi sono gli invisibili? Beh, prima cosa, vengono subito in mente i vampiri di cui parla Putin, no? Questi invisibili che si nascondono, hanno paura della luce del sole. Ma gli Invisibles sono un'organizzazione che adesso si che ha il suo statuto è ufficiale e tutto quanto, e che a questo punto si identifica con la City di Londra, quel miglio quadrato all'interno di Londra che ha l'extraterritorialità e controlla, in cui sono presenti tutte le maggiori o tutte le banche inglesi e internazionali. Quello è il centro. Nessuno ha sovranità su di loro, se non loro stessi, nemmeno la regina d'Inghilterra, che deve chiedere permesso. Allora, qui in questo centro, verso il 1968, questa è una storia interessante da sapere, si creò l'idea di un comitato per l'esportazione degli invisibili, e cioè i visibili sarebbe l'economia reale, su cui si basava tutti i calcoli di bilancio, eccetera, inglesi. Io esporto il ferro, importo il tè e quindi tanto mi dà tanto, no? Sbagliato, dicono invisibili. Vi dovete rendere conto che l'Inghilterra campa non con i beni visibili, ma con i beni invisibili, cioè con i servizi finanziari, e cioè con la speculazione finanziaria. Dopodiché questa si chiamò Comitato degli Invisibili, poi British Invisibles, e poi semplicemente City di Londra. Questo è Draghi. Ricordiamoci che Draghi, tutti sanno che lui è stato vice direttore della Goldman Sachs, però la gente pensa che sia la Goldman Sachs degli Stati Uniti. No, è la Goldman Sachs International, cioè la succursale londinese, forse più importante di quella americana, di cui lui era vicepresidente. E dopodiché ha fatto una carriera sempre in questi circoli. E lui è adesso il teorico di questa idea che la speculazione come tale è più importante dell'economia reale. Dall'altra parte, come all'inizio, come semplicemente autodifesa, come quella che fecero, che ne so, fece Gheddafi, andò a finire male, come quella che fece Mattei, no? Io difendo la mia, no, io non faccio parte della vostra banda, io devo produrre petrolio, energia a basso costo per sviluppare l'Italia, io sono un servitore degli italiani, e questo tu non fai bene, non hai capito niente. Draghi invece aveva capito tutto. Draghi non gli succede niente. E adesso cercheranno di creare questo grosso questo impero, in effetti, nella fantasia di Draghi. È un impero, come ha spiegato nella presentazione del libro di Cazzullo, andatelo a vedere, fu a Roma dicembre scorso, no? In cui, quando noi controllavamo il mondo, ma non noi italiani, romani, noi questi invisibili, che si chiamano invisibili.
Finanzieri, certo.
Quindi adesso lo scontro sarà su questo. Se noi comprendiamo più approfonditamente come le due caratteristiche di questi due sistemi, allora possiamo capire anche chi vince e chi perde, per quali ragioni. E non dipende dai singoli momenti o dalle singole qualcosa di straordinario che succede momento per momento. Dipende da questa linea che loro hanno preso. Adesso, quando Putin andrà a Pechino, probabilmente si comincerà a uscire fuori anche qualcosa di più preciso, più pubblico, su come si organizzerà questo nuovo sistema economico e politico, compreso la famosa moneta dei BRICS.
Chiaro.
Dovrebbe essere una grande sorpresa.
E quindi, e questo lo vedremo anche nella prossima visita, l'incontro tra Putin e Xi Jinping, ma ce ne saranno altri, come avevamo detto in una precedente puntata, ce ne saranno una serie da qui a fine anno, quindi sarà molto interessante, questo lo potremo analizzare e valutare e commentare settimana dopo settimana nei nostri appuntamenti con i fatti di politica internazionale. Siamo in chiusura, ringrazio tantissimo come sempre Umberto Pascali per le sue illuminanti analisi, per tutte le informazioni, molte delle quali completamente inedite al pubblico. Umberto, noi ci diamo appuntamento la settimana prossima.
Grazie, grazie Carlo, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Grazie, grazie anche da parte mia, tutti voi amici ascoltatori.